Benvenuti e benvenute, io sono Davide Zimolo e questo è Micorrize, podcast di interviste dal mondo agricolo. Dopo quasi un anno di sosta, Micorrize ritorna. È stato un anno ricco di cambiamenti per me ed il progetto è passato un po' in secondo piano. Ho però sempre creduto molto in questo podcast nella sua abilità di catalizzare relazioni e di creare opportunità di riflessione. Non è stato facile, ma sono ora riuscito a riorganizzarmi per ripartire. E riparto non con uno, non con due, ma addirittura tre ospiti in un colpo solo. Alison, Francesco e Paolo di Radici Felici, un'azienda agricola dell'Appennino modenese. Eccoci qua, benvenuti alla nuova puntata di Micorrize. Sono qua con Francesco, Alison e Paolo che ci racconteranno un po' la loro storia e un po' della loro azienda. Vorrei cominciare innanzitutto salutandovi. Ciao ragazzi, come state?
Ciao Davide, ciao. Tutto bene?
Tutto a posto.
Vorrei chiedere soprattutto a Francesco, ad Alison, che sono i ragazzi che hanno fatto partire l'azienda Radici Felici, di descrivere un po' la loro azienda, un po' un discorso, diciamo, introduttivo, dove siete, la superficie, il clima, cosa coltivate, dove vendete i vostri prodotti.
Sì, siamo ancora relativamente una giovane azienda, siamo partiti nel 2017, quindi il sesto anno ormai, siamo abbastanza piccoletti. Coltiviamo 2,5 ettari, e anche se l'azienda in realtà ha 12 ettari di superficie, ma 9,5 sono bosco, per cui non le utilizziamo. Siamo nell'Appennino modenese, a 350 metri sul livello del mare circa. Non siamo tanto alti, ma è una valle abbastanza fredda, più fredda di quello che diresti per l'altitudine. E coltiviamo prevalentemente ortaggi. Poi abbiamo anche galline ovaiole e api, alcune famiglie di api per produzione di miele, e abbiamo impiantato un frutteto e un noccioleto, che però sono ancora alberi giovani che non stanno producendo per ora. E vendiamo tutte le nostre cose tutti i nostri prodotti diretto, sia tramite CSA, che abbiamo ridefinito abbonamento per renderlo un po' più amichevole a chi non sa cos'è la CSA, e tramite un mercato contadino in un paese qua vicino.
Benissimo, ci sono tantissimi argomenti che potremo approfondire, che approfondiremo sicuramente nel corso di questa intervista. E una cosa che mi piace sempre chiedere alle persone che partecipano a Micorrize è di sentire un po' qual è la loro storia, qual è il percorso che li ha portati a fare i contadini. Quindi magari cominciando da Alison, come sei finita a fare l'agricoltrice?
Dipende quanto dobbiamo andare indietro. io sono cresciuta in campagne con genitori che puntavano verso il mito degli anni 70 dell'autosufficienza, quindi secondo me sono stata un po' inoculata fin da piccola. E poi stavo lavorando come terapista occupazionale, che era il mio primo mestiere, diciamo, e lavorando spesso con persone con problemi psichiatriche utilizzando ortoterapia. E quindi volevo, a un certo punto ero molto stanca di lavorare nel sistema e sanitaria, e volevo formarmi come terapista, come terapeuta usando orticoltura. Però quando ho guardato il corso che c'era in Inghilterra, sembrava molto ripetitiva, mi mancava solo la parte tecnica. Quindi ho detto, ma invece di ristudiare cose che magari so già, vado a studiare orticoltura. E quindi sono andata in Irlanda a fare questo corso di orticoltura sostenibile e permacultura, dove ho conosciuto Francesco. Là dovevamo fare vari stage e ho scelto di farli in Market Garden. E lì mi sono innamorata con questo mondo. E quindi dopo quel corso, che era un anno e mezzo circa, e ho fatto un altro anno e mezzo di apprendistato in Irlanda, in un'azienda agricola piccola, utilizzando cavalli da tiro, e quindi sì, quello è stato bellissimo. E poi mi sono unita con Francesco qua in Italia in 2015 e ho fatto un progetto con un cooperativa sociale per i richiedenti d'asilo, un progetto agricolo, e poi cioè, alla fine abbiamo iniziato in 2017 qua. Quindi questo è un po' in breve il mio percorso.
Interessantissimo, ti sei dall'Inghilterra sei finita nell'Appennino modenese con Francesco. Sì. Invece tu, Francesco, sei nato e cresciuto lì?
Sono nato e cresciuto qui, però anch'io per arrivare all'Appennino modenese ho dovuto fare un salto in Irlanda per un po' di tempo. Per cui è stato un riavvicinamento in realtà in una zona che non conoscevo granché. Anch'io vengo da tutt'altro mondo, nel senso che ho una laurea specialistica in psicologia, ho lavorato un po' come educatore dopo l'università, però anch'io mi sono trovato un po' nella situazione di... Avevo praticamente questo hobby di avere un piccolo orto familiare che mi è completamente scappato di mano e praticamente tutto il mio tempo libero veniva assorbito dal o l'essere in orto o leggere di orto, tutto quello che ne deriva. E quindi sono finito appunto in Irlanda per tentare di approfondire un po' qualcosa che non avevo mai affrontato prima seriamente. E poi tornato dall'Irlanda ho lavorato in un paio di aziende agricole, e sempre però col desiderio di fare qualcosa più di mio, di personale. E alla fine tramite varie vicissitudini siamo riusciti ad avere possibilità di usare questo pezzo di terra su cui siamo adesso, per cui siamo finiti qui. In breve.
E com'è? Entrambi, cioè, siete, diciamo, parte di un trend che si riconosce chiaramente di persone che adesso cominciano attività agricole senza avere, come posso dire, l'azienda di famiglia o di produzione. Beh, magari Alison sei cresciuta in un'azienda, però non in un'azienda commerciale agricola. Magari riuscite a dirmi un due parole su questo, e che quali pensate siano le diciamo non i pro e contro, però i benefici di venire da un mondo esterno applicato poi all'agricoltura?
Ma secondo me una delle cose molto positive è che spesso hai delle competenze che puoi trasferire all'agricoltura, che magari puoi approcciarlo in un modo diverso cioè, diciamo al modello cioè, agroindustriale, e quindi cioè, non so, cioè, entrando direttamente nella vendita diretta, cioè piccole scale. Ho vari amici che loro sono figli o figlie di agricoltori, che vedo che loro spesso fanno molta fatica a cercare di convincere magari la generazione precedente di loro di cambiare. Invece noi, cioè, cominciando da zero, senza quelle culture, senza quelle conoscenze tipo storiche nelle nostre famiglie, possiamo un po' cominciare da zero ad impostarlo magari nella maniera che a noi sembra più sensato. E poi secondo me è un gran vantaggio avere la capacità magari di raccogliere informazione, analizzare argomenti e scegliere quale informazione potresti applicare al tuo progetto. Quello secondo me è una competenza molto utile.
Contro forse, ma appunto un contro parziale, è che parti da zero, per cui l'accesso alla terra in Italia abbiamo scoperto che è più facile che in altri luoghi d'Europa, per esempio, però rimane insomma una cosa che non tutti possono permettersi o di cui non tutti hanno la possibilità, per cui sì, devi inventarti tutto da zero, nel bene e nel male.
Voi come avete trovato la terra?
Abbiamo avuto il colpo di fortuna, almeno parziale, che questa terra su cui siamo adesso appartiene a una parte della mia famiglia e non era stata utilizzata, non era utilizzata a livello agricolo, per cui abbiamo, è stato un lungo processo di negoziazione, non sempre facile, però riusciti ad averlo, avere appunto la terra in uso, in utilizzo, a condizioni abbastanza accessibili, diciamo, per cui sì, non abbiamo dovuto comprare o affittare terra esteriormente, diciamo.
Era un prato permanente, cioè hanno tagliato fieno per almeno gli ultimi 50 anni. Sappiamo dei nostri vicini che qua è riconosciuto come l'unico punto nelle valle dove si maturavano le uve, perché per la valle in cui siamo è leggermente più aperta. Quindi sappiamo che a un certo punto, forse 80 anni fa, coltivavano pere, uve e avevano anche le pecore. Però sì, quando siamo arrivati noi era pascolo.
Questo è un argomento su cui vorrei focalizzarmi poi, l'inizio della transizione, il passaggio da pascolo a azienda agricola, però prima vorrei magari chiedere a Paolo se puoi dirci anche tu in due parole su come sei finito anche tu a fare l'agricoltore.
Sì, dunque, io sono nato e cresciuto in Umbria, in provincia di Terni, e poi vengo anch'io da un altro mondo, insomma, ho studiato lettere a Bologna e per un paio d'anni dopo la laurea ho lavorato per l'organizzazione di eventi culturali e poi ero un po' stanco e insoddisfatto sia del luogo che del lavoro e non avevo bene le idee chiare su cosa fare e quindi ho preso lo zaino e mi sono messo a viaggiare per l'Europa un po' a caso, ecco, con vari mezzi. E uno degli strumenti che ho trovato per viaggiare è stato WUF, che immagino sia tu che gli ascoltatori conoscano più che bene. La mia prima esperienza è stata in Norvegia, avevo sempre avuto una fascinazione per la Scandinavia, per la Norvegia in particolare, ma appunto da giovane squattrinato non potevo permettermi lunghi soggiorni in Norvegia in maniera normale, ecco. E avevo sentito parlare di WUF e quindi l'ho usato all'inizio principalmente come un metodo per viaggiare a basso costo, ecco. Non che non mi interessasse l'aspetto agricolo della vita agreste, ma devo dire che era secondario rispetto al poter viaggiare a poco prezzo. E niente, invece la prima fattoria è stata colpo di fulmine. appena arrivato lì mi sono detto: oh, no, questa vita è fantastica. Sono stato fortunato, il mio primo ospite era una persona molto interessante che mi ha subito messo in mano un paio di libri chiave per la mia formazione e la sua era proprio la fattoria che tuttora ammiro e a cui miro come modello. Per qualche anno ho continuato quindi a usare WUF per viaggiare, ma sempre meno per viaggiare e sempre più per imparare. Tant'è che dopo un certo punto non mi interessava neanche più troppo allontanarmi, ho cominciato a farlo in Italia perché mi interessava più l'aspetto formativo di WUF. E quindi ecco, tornato in Italia e messomi a fare un po' di esperienze, avevo anche cominciato a cercare un pezzo di terra da dove iniziare, ecco, anch'io non avevo terra di famiglia. E nel 2015 sono arrivato dopo varie peripezie in Liguria, in una bella valle rimasta rurale, e con un gruppo di persone, di ragazzi, di famiglie coetanee che avevano insomma spiriti analoghi e intenzioni analoghe. E quindi mi sono fermato lì, ho trovato una casa e un terreno in affitto e ho provato a partire lì, mettendo appunto in pratica un po' delle cose che avevo imparato viaggiando e delle tante letture fatte, perché appunto anch'io come i ragazzi non avevo una conoscenza familiare alle spalle, quindi ho dovuto costruirmela da zero, con vantaggi e svantaggi che ciò comporta. All'inizio una delle cose che mi interessava di più era l'allevamento di capre, e quando mi sono stabilito da quelle parti, e poi pian piano per vari motivi ho virato verso l'orticoltura, mi sono appassionato più di orticoltura e ho cominciato a far quello. E purtroppo negli anni, ecco, mi sono reso conto che il posto che avevo scelto non era estremamente vocato per l'orticoltura. Ecco, le capre sarebbero state decisamente ai boschi, agli scoscesi boschi liguri. E appunto, ecco, questo è un buon esempio di svantaggio del non venire da un mondo agricolo. Quando mi stavo guardando intorno per cercare un luogo, non avevo le idee ben chiare, non sapevo bene quali caratteristiche ideali dovesse avere il posto per fare orticoltura, e quindi ne ho scelto uno che per me si è rivelato molto arduo. Quindi sono stato lì 6 anni, che mi sono goduto comunque moltissimo, era un posto stupendo dove ho imparato tanto, soprattutto, anzi quasi esclusivamente sbagliando, e quindi ho fatto tutti gli errori che si possono fare quando si inizia questo mestiere, il che rallenta molto il processo, ma consolida anche le conoscenze. Ecco. E quindi sì, questo posto dopo qualche anno si è rivelato un po' troppo complicato per fare un'orticoltura razionale, ergonomica, intensiva, come piace a noi. E l'anno scorso, ecco, ironicamente, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la siccità che tantissimi colleghi del Nord Italia hanno sperimentato. Nella nostra valle in particolare non ha piovuto per quasi 7 mesi, praticamente, su un terreno sabbioso esposto ai venti, e quindi è stato veramente difficilissimo riprendersi. Ecco, quello si è andato ad aggiungere a delle difficoltà strutturali che mi hanno fatto capire che quel posto era molto complicato e faticoso, anche in condizioni ideali, figuriamoci a fronte di eventi estremi che a dare retta ai climatologi saranno sempre più frequenti. E quindi ho cominciato a riflettere su cosa fare, e ho pensato appunto a cambiare posto. E se c'è una cosa tra le tante che ho imparato sbattendo la testa in quel luogo, è che far da solo questo mestiere o anche in coppia è particolarmente difficile. Credo che storicamente non si sia mai fatta agricoltura da soli, è sempre stata un'impresa di gruppo, di grandi famiglie, di villaggi. E quindi ho cominciato a guardarmi intorno, e per fortuna, poi magari ne parleremo meglio, una nostra grande risorsa è che siamo parte di una rete informale di orticoltori, piccoli agricoltori italiana, che in questi anni si è consolidata. E quindi ecco, avevo avuto la fortuna di conoscere e visitare diversi colleghi un po' sparpagliati per il paese. E per varie caratteristiche geografiche, umane, tecniche, professionali, Francesco e Alison mi sono venuti in mente subito, ecco. E quindi li ho contattati l'estate scorsa, un po' disperato, e all'inizio semplicemente per, come dire, sfogarmi con loro, raccontargli cosa stava succedendo, i pensieri che mi frullavano in testa. E in quella telefonata, come dire, mi è naturalmente venuto da chiedergli: ma da voi ci sarebbe spazio per un orticoltore disperato? E eccomi qua. Magari starà a loro raccontare cosa hanno pensato della mia richiesta. E per cui ecco, diciamo che adesso sono qui da qualche mese, e abbiamo deciso di fare un tentativo di collaborazione per una stagione agricola, e vedere se in tre e in Emilia si riesce meglio.
Sarà interessantissimo scoprire a fine stagione quali saranno i risultati, perché questo è un argomento che a me personalmente interessa moltissimo, cioè il fatto di lavorare assieme, sia nell'azienda singola, ovviamente non essere da soli, ma anche nel creare rete, collaborazioni e far ritornare l'agricoltura parte integrante non solo del processo produttivo del cibo, ma anche della società, della cultura, dei villaggi, delle zone, sì, del territorio. Colgo l'occasione, visto che ne stiamo già parlando, Paolo, magari parlaci, approfondiamo l'argomento della rete di microfarmer, visto che so che avete anche, siete stati voi tre, avete organizzato l'ultimo raduno che si è effettuato il mese scorso.
Sì, dunque, questa rete a cui accennavo prima è nata da un'idea di, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, di Matteo Mazzola, Nicola Savio e Lorenzo Costa. Credo che siano stati tutti e tre nel tuo podcast, o lo saranno, o comunque sono persone che sicuramente saranno state menzionate, e che 4, 5, 6 anni fa, forse 6, 7 anni fa, avevano fatto partire un semplice gruppo Facebook. Quindi eravamo tutti un po' approdati, ognuno per conto suo, sui social, e loro hanno avuto questa bella idea di creare questa pagina Facebook dal nome Microfarm Plus Market Garden. Aveva un nome inglese perché all'inizio l'ambizione era di farlo bilingue, era di farlo a livello europeo, e poi in realtà è rimasto nazionale, è rimasto italiano, quindi è rimasto il nome internazionale, ma poi i membri sono tutti italiani. E da quel gruppo Facebook e da questo appunto trio di ideatori è nato anche un primo raduno che facemmo a Biella nel gennaio 2019, se non sbaglio.
18?
18, mi correggono. Fu una spontanea iniziativa di vedersi, semplicemente, vedersi in faccia, perché appunto gli schermi ci tenevano a distanza, incontrarsi, chiacchierare, ed è quello che è successo. Credo che fummo una quarantina allora, ospiti di un agriturismo che una coppia di colleghi stava gestendo in quel periodo. Parlo per me, ma so, essendomi confrontato anche con i colleghi che ci parteciparono, che fu un evento di svolta per molti, ecco, per vari motivi, soprattutto umano, nel senso, per me almeno, rendermi conto fisicamente di non essere l'unico cretino a fare questo tipo di agricoltura, ma che ci fossero tanti più o meno coetanei a fare cose analoghe e a farle bene e a farle, come dire, in maniera professionale, profittevole, fu veramente incredibilmente motivante. Fu anche occasione di un sacco di spunti tecnici, di apprendimento tecnico, ci siamo scambiati una marea di informazioni. Ricordo che allora si cercò di avere un minimo di scaletta, ma la scaletta venne fagocitata dall'entusiasmo di parlare a caso di semi di carota, seminatrici, celle frigo, veramente si sparpagliò in mille rivoli diversi, ma fu la sua forza, fu quello che funzionò benissimo. Quindi furono due giorni di scambio libero che piacquero molto a tutti. Mi sembra che un paio di anni dopo, no, forse nell'inverno 2019, è nato anche un gruppo WhatsApp che si è aggiunto al gruppo Facebook come strumento di unione e che è diventato forse lo strumento principale di scambio adesso, grazie alla sua immediatezza, ecco. Ci scambiamo, non so, diverse decine di messaggi al giorno sui temi più disparati, insomma, anche perché l'agricoltura copre temi innumerevoli, idraulica, meteo, malattie, eccetera. Quindi si è creato, ecco, questo gruppo che è cresciuto negli anni, ecco. Io credo che siamo poco meno di 200 membri sia sul gruppo Facebook che su quello WhatsApp. Per me, ecco, questo strumento è stato anche quello grazie al quale si è creata questa rete che mi ha permesso di trovare sostegno quando più ne ho avuto bisogno. E poi niente, il Covid, gli impegni e tante altre vicissitudini ci avevano impedito di rifare quell'incontro. Avevamo provato a farne uno online durante la pandemia, che aveva funzionato così, e a noi era rimasta forte questa voglia di rivederci. E quindi, visto che noi tre per primi eravamo, come dire, stavamo puntando sul fare cose insieme, e che qui accanto c'è un posto bellissimo che si presta a eventi del genere, un vecchio ostello in un borgo medievale proprio a pochi passi dall'azienda, che è stato recuperato e che appunto può fare ospitalità e ci si possono organizzare eventi, ci sono camere da letto, sale, eccetera. E abbiamo pensato che fosse l'occasione perfetta per provare di nuovo a invitare i colleghi a unirsi tutti insieme, e ce l'abbiamo fatta. Se volete voi raccontare com'è andata.
Molto brevemente, è stato bellissimo da mille punti di vista, sia da un punto di vista umano che tecnico che motivazionale. È stato proprio una due giorni molto piena, anche perché noi tre eravamo anche quelli ci eravamo un po' prese carico tutta la parte organizzativa, per cui tieni sempre un occhio ovviamente che tutte le parti di cibo, organizzazione funzionino, però direi che questo non ci ha impedito di tuffarci a pieno nel flusso di cose, idee, chiacchiere. Questo è stato molto, molto intenso, molto bello, e siamo riusciti anche a infilarci che è una cosa che ha aggiunto molto rispetto al primo mitologico incontro. Siamo riusciti a fare una piccola visita in azienda qua da noi, che nonostante ci fosse 30 centimetri di neve, siamo comunque riusciti a perdere 3 ore e mezzo in tutti i dettagli possibili, e abbiamo dovuto mettere un freno, se no saremmo andati avanti tutto il giorno probabilmente. Quindi no, stupendo, e non vediamo l'ora di organizzare, o meglio ancora partecipare alla prossima, se qualcun altro o qualcun'altra vorrà organizzarla.
Ne sono contento di sapere che sia stato un incontro proficuo, e credo che anche la parte sociale del ritrovarsi, come diceva Paolo, del non sentirsi da soli e di fare in qualche modo anche festa, celebrare il lavoro di tutto l'anno, ritrovarsi in inverno a dire ok, adesso ricomincia una nuova stagione, e lo facciamo magari nelle nostre piccole aziende da soli o con i nostri partner o compagni, però siamo uniti da una rete e ci supportiamo a vicenda.
Cioè, volevo solo dire che sì, secondo me la parte sociale e di sentirsi parte di una rete era per me forse una delle cose più belle che ho preso da quel weekend, e credo che tanti di noi, cioè, tipo neoagricoltori, forse siamo anche spinti magari da motivi quasi, cioè, lo vediamo quasi come una forma di attivismo, e quindi spesso ti scontri con la burocrazia, la lentezza del sistema, e anche difficoltà, sfide anche climatiche. Però sì, quando ci troviamo tutti insieme a sostenerci anche a livello umano, sociale, ti senti parte non solo micro aziende sperdute in mezzo alle colline, ma parte di una piccola rete che sta diffondendo su tutta Italia, e poi sappiamo che ci sono anche tanti altri paesi europei. Quindi per me, non so, mi è proprio ricaricato sentirmi parte di una rete più ampia.
Pensi che una rete del genere possa anche avere un impatto positivo pratico proprio su questo, il discorso della burocrazia, dell'essere non solo sentirsi parte di una rete, ma anche riuscire a fare la voce grossa dove c'è bisogno?
Io spero, io sono molto ispirata. In Inghilterra c'è un'associazione, si chiama Land Workers Alliance, che è nato in modo un po' simile, però il loro obiettivo, adesso loro sono molto grandi, è di fare tipo lobby, di diventare proprio la voce di piccoli produttori che lavorano in un certo modo, e fare appunto una voce a livello che fa lobby a livello politico al governo per spingere un'altra forma di agricoltura. E, non so, il mio sogno sarebbe che diventiamo abbastanza qua in Italia per cominciare a fare una cosa così, perché quando senti il discorso popolare tipo sulla risposta, non so, al cambiamento climatico, i temi di agricoltura, per me dentro questo gruppo mi sembra che il governo sta muovendo a un passo, tipo 100 passi indietro, e quindi io spero tantissimo che magari un gruppo come la nostra potrebbe sviluppare anche un ruolo di diffondere queste pratiche che alla fine stiamo tutti sperimentando qua sulle nostre terre. Quindi sì, io spero tantissimo che potrebbe diventare potente anche in quell'ambito.
Paolo, Francesco, volete aggiungere qualcosa su questo argomento?
Concordo pienamente sulla speranza, vedo anche l'impegno necessario a fare una cosa del genere, e l'unico, forse, mantengo la speranza e l'ottimismo, mi chiedo anche se però ci sia bisogno di uno sforzo che magari i produttori, le produttrici da sole facciano fatica a mettere in campo, perché quelle poche volte che se ne è parlato magari in maniera un pochino più concreta, mi ha spaventato l'entità del lavoro e delle cose fisicamente da fare, che ci sarebbero da fare, e pensando soprattutto a tante persone che sono magari nelle nostre condizioni, che comunque sei tirato e già te la cavi malapena a portare avanti la tua azienda agricola, e pensare di fare questo impegno a questo livello, immagino che sia fattibile. Vedo anche molto le difficoltà e questo.
Una cosa che vorrei aggiungere è che è un tema di cui si è già parlato esplicitamente in varie occasioni, appunto nel gruppo, di cercare di fare, di formalizzarci, di diventare un'associazione, un nome, ecco. Poi già semplicemente decidere cosa diventare è stato tema di dibattito e ci ha fatto capire, appunto, come diceva Francesco, l'entità dell'impresa. Però l'intenzione c'è e anche la necessità, e io credo che ci siano anche gli strumenti burocratici atti per fare un passo dal gruppo informale che siamo adesso, che è comunque bellissimo e funziona, verso qualcosa di un po' più strutturato e che possa essere, che possa interloquire magari con le istituzioni, o ma anche banalmente per degli acquisti condivisi, fare alleggerirsi un po' a vicenda le spalle. E, un'altra cosa che mi viene da dire è che sì, assolutamente, già noi, diciamo che agricoltori moderni, soprattutto di microfarm, facciamo già 10.000 cose, coltiviamo, facciamo marketing, magari abbiamo famiglie, facciamo vendita diretta, chi ha da mettere a posto case, infrastrutture, perché viviamo in posti marginali e sfigati, quindi davvero ne abbiamo ben piena l'agenda da non trovare spazio per infilarci altri impegni. Detto questo, però, forse ecco una cosa che a me incoraggia molto della nostra iniziativa qua è che, mettendosi insieme, ci si possa un pochettino alleggerire il lavoro di ognuno, e quindi ognuno possa ricavare un pochino di spazio da dedicare poi a quello che vuole. Lo si può dedicare alla famiglia, agli svaghi, alla ricerca, e anche magari appunto a fare rete, ecco, quindi a dedicare un po' di spazio a mettersi d'accordo fra colleghi. Questa è una cosa che, per esempio, ecco, mi piace pensare che questa cosa che siamo riusciti, piccola cosa che siamo riusciti a organizzare lo scorso mese, sia anche già un po' frutto del fatto che, essendo in tre, avevamo un pochino più energia che essere in due o uno, ecco. Immaginiamoci appunto essere in quattro, cinque, aziende che si mettono insieme, si aiutano, magari con, grazie a una vicinanza anche geografica, per alleggerirsi i compiti a vicenda e quindi magari liberare spazio e risorse per altro, fra cui costruzione di rete.
Quali potrebbero essere le cose che vengono fatte assieme per liberare questo tempo, risorse, per poi dedicare ad altro?
Mi viene da pensare, banalmente, ci ragiono insieme a te mentre rispondo. Anche solo fare dei lavori insieme, non so se io devo piantare 150 alberi, se lo faccio da solo ci metto una settimana, se lo facciamo in tre magari in due giorni ce la caviamo, ed ecco che qualche giorno si è liberato. Altre cose per cui si fanno già appunto cooperative o contratti di rete è, non so, l'acquisto ad esempio di strumenti condivisi o attrezzi. Questo non libera tempo, magari libera risorse economiche di altra natura, ma già questo è qualcosa. Menziono lo strumento del contratto di rete perché è una cosa che io e noi abbiamo scoperto da poco, ma che è molto interessante, perché permette, è un contratto abbastanza semplice che permette ad aziende di condividere mezzi, manodopera, spazi, laboratori, e quindi ecco già alleggerirsi di carico burocratico. Quindi sono tutte piccole cose che possono liberare o un'ora qui, un'ora là di tempo, o non so, qualche soldino, e anche alleggerirsi di un pensiero ti dà magari più forze, più tempo e più energia per affrontare qualcos'altro. Se so che comunque una cosa verrà fatta insieme, mi pesa di più, mi pesa di meno, mi stanca di meno, mi lascia qualche grammo di energia in più.
Grazie mille per aver riflettuto assieme a me su questi argomenti, che secondo me sono cruciali per lo sviluppo dell'agricoltura in Italia o in Europa, nel mondo, non lo so, in tutti i posti dove sono stato c'è questa, almeno questa necessità, e sono felice che voi siate parte integrante e spingiate affinché ci sia rete, ci sia collaborazione. Vorrei adesso ritornare un attimo al discorso di prima, proprio dell'azienda Radici Felici, e vorrei ritornare all'inizio della vostra azienda, quando avete deciso di partire con questa attività. avete avuto accesso a questo terreno e lo avete trasformato in un'azienda agricola produttiva. Com'è stata questa transizione?
Parto io poi. È stata abbastanza mostruosa da molti punti di vista, perché letteralmente partivamo da un prato per cui non c'era nulla, per cui dalla recinzione agli accessi a qualsiasi struttura che non, dove non ci piovesse sopra, fino ad arrivare a serre, rendere il luogo vagamente coltivabile, eccetera, eccetera. Proprio il primo anno è stato da... Abbiamo entrambi rischiato il burnout, direi, a più riprese. È stata incredibile che siamo sopravvissuti. Però no, è stato, non si può dire, incredibile e molto immensamente motivante, però sì, molto, molto, molto duro. E fortunatamente, appunto, possiamo appoggiarci a questa lunga, non si può dire, grande numero di strategie che esistono, fortunatamente, sono conoscenza comune ormai per affrontare queste cose senza necessariamente fare tutto quanto con la vanga o insomma, modi per aggirare in maniera intelligente il problema di solo banalmente di rompere il sodo o di abbattere magari la pressione dell'infestante, eccetera, eccetera. Siamo partiti chiedendo a un terzista qui vicino di venire con il suo stirpone. Penso che sia un nome dialettale, non so esattamente come tradurlo, comunque è un attrezzo del trattore che lavora i primi 10-15 centimetri, semplicemente rompendo letteralmente il cotico erboso. Questo l'ha fatto in autunno, l'abbiamo seminato subito dopo su questo letto molto, molto, molto grezzo, abbiamo seminato un sovescio immediatamente, e poi a marzo abbiamo trinciato, abbiamo definito le aree che volevamo coltivare, perché lavoriamo, non so se l'abbiamo già detto, su insomma, col sistema biointensivo, per cui abbiamo dedicato aiuole permanenti alla coltivazione, per cui trinciato il sovescio dove ci interessava iniziare a coltivare e coperto con teli di questi, da questi bianchi e neri.
Silo.
Da multisilos. E poi una volta che abbiamo lasciato alcune settimane, direi, se non mi ricordo i tempi precisi, comunque per dare una botta alle infestanti, e scoperti i teli, siamo passati col motocoltivatore con la fresa, lavorando i primi 2-3 centimetri, giusto per smuovere un po' il terreno. Siamo passati con la forca e dopodiché abbiamo iniziato con i badili a buttare semplicemente la terra del sentiero sulla aiuola, e poi siamo andati con una bella quantità di compost sopra i letti, e poi abbiamo trapiantato. Abbastanza questo il processo.
Che tipo di terreno avete lì?
In realtà è un buon terreno, pensavo anche fosse più argilloso, ma è soprattutto limoso, per cui 30, insomma, si dice percentuali abbastanza equilibrate fra limo, sabbia, argilla, a prevalenza limoso però. E quindi devi starci molto attento quando lo lavori, tende a essere ovviamente abbastanza bagnato e fresco e pesante, però prendendoci la mano è un ottimo substrato da cui partire.
Il compost invece continuate a utilizzarlo, e da dove lo prendete?
Ma all'inizio abbiamo usato questo compost da una ditta enorme, si chiama IMAG, giù a Modena, da Carpi, che prende, tipo, fa tutti i rifiuti organici. Era anche stranamente certificato biologico, però non ci piaceva, cioè, e poi costava pochissimo, quindi cioè, abbiamo preso non so quante tonnellate di questo il primo anno e mezzo, però non ci piaceva tanto, cioè, era pieno di pezzettini di plastica, cioè, siringhe, roba così, e poi aveva questa puzza terribile, e, anche se ha fatto il suo lavoro, però dopo siamo riusciti a trovare una stalla, un'azienda agricola qua su in valle, che loro hanno un biodigestore per la produzione di metano da loro vacche, e quindi noi prendiamo la parte solida di questo processo, che è un letame digestato che è bellissimo, cioè abbiamo visto, facciamo una prova, vediamo come risponde il terreno. E adesso è 5 anni che lo usiamo. Ecco, non so, con il suolo, cioè si alleggerisce tantissimo il suolo e non è facile anche spostare, è molto più leggero, non fa dei blocchi come il letame fresco. E riesci, cioè, a trattarlo un po' come il compost, quindi anche tipo, sui letti permanenti, così fai un buon quasi un terriccio. Quindi siamo molto contenti con quello. E quindi sì, adesso stiamo ancora aggiungendo grosse quantità, ma sempre con l'idea di pian pianino ridurre, una volta che abbiamo costruito un suolo, cioè, più vivente, più ricco, di ridurlo.
Quindi, già hai menzionato che utilizzate il metodo biointensivo, fate, cioè, lavorazioni sulle aiuole che coltivate, siete, diciamo, no-till o fate delle lavorazioni fra una coltura e l'altra?
Beh, ti posso dire che abbiamo, al momento facciamo, l'unica vera lavorazione che facciamo con un macchinario è passiamo con la fresa all'inizio dell'anno per interrare questo digestato di cui parlava Alison, e passiamo, appunto, lavoriamo il primo centimetro e mezzo, 2 centimetri, giusto per interrare questo digestato. Per il resto trinciamo e facciamo molto uso di teli occultanti per processare la materia organica.
E la Gralinette.
E poi passiamo con le wheel hose, che non so come si chiama in italiano, le sacchi a ruota, e comunque anche lì lama sotto il terreno il primo centimetro e mezzo, poco più. Questo è tutto quello che, non penso che si possa definire esattamente no-till, però insomma interveniamo veramente poco a disturbare il terreno.
Sì, no. Le definizioni alla fine valgono quello che valgono, l'importante poi è vedere sul campo. Ma quindi voi avete, dicevate, 2 ettari in coltivazione?
No, cioè tipo 2 ettari di seminativo, e l'orto che abbiamo definito, la zona è 7.000 metri, sì, e di cui c'è, cioè, in superficie dei letti, ricordatemi ragazzi.
Netta è intorno ai 2.500 metri, di coltivato netto.
Dei letti, che comprende 2 serre che sono larghe quasi 10 metri per 30. E quindi già anche all'inizio abbiamo deciso già dall'inizio il superficie che secondo noi dovevamo coltivare per avere abbastanza reddito, perché l'obiettivo fin dall'inizio era vivere principalmente da questa attività in 2. E quindi abbiamo deciso il superficie che volevamo utilizzare, e poi abbiamo aperto blocchi pezzo per pezzo. Sui primi 2 anni non avevamo le serre, e quindi era tutto in pieno campo, e poi pian pianino abbiamo aumentato l'orto, e adesso siamo al punto in cui stiamo un po' riducendo, nel senso che okay, abbiamo convertito alcune aiuole in aiuole più tipo agroforestale, però sì, non abbiamo intenzione di aumentare la produzione di ortaggi, se non intensificare il superficie che usiamo già.
Ho capito. Fate voi le piantine, le comprate da un vivaio, come vi gestite questa parte qua?
Lo facciamo tutte noi da semi, abbiamo un piccolo vivaio qua, e quindi sì, facciamo tutto da semi.
Questo è molto interessante, non ci sono tante aziende che lo fanno. Mi sapete, ditemi qualcosa di più riguardo, come vi gestite il piccolo vivaio?
Io ho scoperto questa cosa trasferendomi in Italia, perché in Irlanda, dove lavoravo prima, non esistono vivai per orticolturi, quindi fa parte del tuo lavoro fare le piantine. E quindi, non so, mi sento molto grata, perché ho imparato, senza tutto questo, qui vedo un senso quasi mistico del mestiere di vivaismo. E quindi sì, cioè, prendiamo tutti i semi per ora da ditte principalmente tedesche, austriache, un po' italiane, francese anche.
Quali sono le aziende?
C'è Rheinsat, Bingenheimer, SMBio, AgroSemens, Sativa e poi basta, qualcosina da bioseme, tipo cioè, piselli, fave, quelle cose lì. E poi il terriccio lo prendiamo per ora in sacchetti, sì, c'è un substrato KKS che cioè, lo vendono biologico e facciamo tutto in plateau, abbiamo vari tipi, dimensioni di plateau, abbiamo costruito dei letti riscaldati per, cioè, tipo adesso sono tutti pieni, è una camera di germinazione per aiutare la germinazione. E poi niente, facciamo, cioè abbiamo, investiamo un sacco di tempo in inverno alla pianificazione, da proprio da quanto vogliamo guadagnare all'anno a quanti grammi di insalate, cioè di semi di insalate dobbiamo comprare. E quindi in stagione ovviamente non va sempre secondo il piano, ma almeno hai un piano e una mappa molto dettagliata su tipo. Andiamo in vivaio e c'è il calendario di cose e quanto viene seminato quando. Quindi è molto chiaro. E poi sì, cioè quando è prima di... Cioè, quindi stanno in vivaio tipo 30-40 giorni, dipende un po' le verdure. Quelli mettiamo fuori a sistemare, tipo adattarsi all'aria aperta, se vanno fuori, e poi li trapiantiamo sui letti.
E lavorate, il vostro clima lì vi permette di coltivare tutto l'anno, quindi anche colture autunno-vernine, se trapiantate tutta l'estate, o fate solo la stagione estiva prevalentemente?
Grazie alle serre riusciamo a estendere un po' la stagione, perché appunto siamo un fondo valle di una valle fredda, per cui ci mette tanto tempo la terra a scaldarsi, e fino a abbastanza avanti nell'anno siamo un po' al limite come temperature. Però con le serre riusciamo a iniziare a vendere a fine aprile, e da quando al primo anno in poi praticamente finiamo intorno a Natale, per cui sì, questa stagione è abbastanza completa. Anzi, scegliamo noi di stoppare le vendite tra gennaio, febbraio e marzo, perché giusto per mantenere un po' di equilibrio mentale e non andare avanti per le altre cose che dobbiamo fare. Però con un po' di programmazione e le colture protette, quasi tutto l'anno, sì, volendo.
E mi piace questa vostra propensione alla programmazione, è una cosa importante secondo il mio opinione in agricoltura, soprattutto se si fa su piccola scala e manualmente. Che strumenti utilizzate per pianificare? Avete la vostra testa e carta e penna, o utilizzate qualcosa, qualche strumento per gestire?
Abbiamo partecipato, ci siamo iscritti a questo corso online di Fortier, questo agricoltore canadese che immagino molti conosceranno. E all'interno del suo corso, oltre a tutti gli altri milioni di informazioni, ti fornisce anche il suo foglio Excel, il suo foglio di calcolo già impostato con tutte le informazioni che hai bisogno di sapere o hai bisogno di inserire tu per fare tutta la pianificazione. L'abbiamo preso in mano però al terzo anno che eravamo qui, per cui abbiamo preso quello e l'abbiamo adattato, abbiamo forzato un po' ai nostri meccanismi o ai nostri schemi mentali, per cui un adattamento di quel foglio Excel, diciamo.
Rispetto alla pianificazione che avete fatto negli anni di questi 5 anni, ci sono stati sicuramente imprevisti e problematiche, però siete riusciti nel tempo a diventare sempre più precisi nel pianificare, nell'organizzarvi e nel riuscire in qualche modo ad avere anche un po' una pace dei sensi, senza andare un po' alla cieca.
Sì, cioè, secondo me cioè, cerchiamo quanto possibile di raccogliere anche i nostri dati specifico al posto, e quindi non so, per esempio i giorni in plateau o i giorni da fino alla maturità delle piante, magari abbiamo visto che avendo un clima molto, come si può dire, variegata, cioè non è uguale tutto l'anno. E quindi anche qui, tipo, sappiamo che magari tarde primavera la roba vola e quindi cioè, ha meno bisogno di tempo in vivaio, per esempio. E quindi cioè, cerchiamo di tenere nota di questi dati. Poi, da quando abbiamo iniziato, mi sembra che ogni anno cioè, succede o qualcosa di grosso o qualcosa assurdo. E quindi forse questa è la nuova norma. Però sì, cioè, direi che avendo una base e poi tenendo noi un po' traccia della nostra stagione qui, riusciamo ad essere sempre un po' più preciso e soprattutto magari sulle cose che all'inizio abbiamo sperimentato, cose che vogliamo coltivare e abbiamo visto che cioè, sono bellissime da coltivare ma non si vende. O fai quattro varietà di una cosa quando in realtà economicamente ha molto più senso farlo solo due. Quindi pian pianino siamo diventati un po' più precisi e cioè alla fine i margini economici sono abbastanza stretti, no, in queste forme di agricoltura, quindi cercando di essere cioè, minimizzare sempre lo spreco è uno dei nostri obiettivi.
Poi sicuramente vendere, come avete menzionato prima, direttamente al consumatore è l'unica via economicamente percorribile. Cosa vuol dire per voi vendere direttamente al consumatore? Avete mercati o altre forme di vendita?
Sì, partecipiamo a un mercato a Pavullo, che è il paese a mezz'oretta da qua, un po' più grande che abbiamo. E poi siamo partiti da 2 anni già ormai con questo appunto abbonamento barra CSA. È un po' più di lavoro ovviamente tenere in piedi questi due canali di vendita, però non so, è molto gratificante da tanti punti di vista il fatto di parlare, vedere direttamente le persone che comprano le tue verdure, aggiunge un sacco. E, non so, è più lavoro, ma a me personalmente dà più sicurezza, onestamente, avere questo rapporto diretto con i tuoi clienti.
Praticamente vendete al mercato, non avete spazio aziendale, se non viene nessuno lì da voi.
Siamo un po' remoti, per cui qualcuno viene, ma sono poca roba.
Soprattutto in estate, è un po' una zona di seconda casa, quindi in estate abbiamo sempre arrivato quasi al punto di considerare di avere un piccolo come si chiama? Un piccolo.
Honesty box.
Sì, cioè di lasciare le verdure sulla strada o avere un punto che la gente può, cioè, può venire a prendere. E, quindi in estate un po' di roba, cioè alla porta dell'azienda lo vendiamo, però sì, non è una zona molto trafficata.
Com'è stata l'esperienza dell'abbonamento? È un canale importante o fate ancora affidamento al mercato, soprattutto?
No, ormai direi che è la metà, intorno alla metà del totale che vendiamo va via tramite abbonamento. Ed è, non so, diciamo spesso che non partiremo mai con l'abbonamento nel primo anno o i primi anni di attività, perché hai bisogno di perché noi prevendiamo le quote, per cui a inizio anno le persone ci pagano e poi noi ci impegniamo a consegnare le verdure ogni settimana. E quindi essere sicuri di avere quella varietà e quella costanza è una cosa che secondo me è bene fare dopo che hai già capito un attimino la tua realtà e ti sei organizzato e tutto. Però una volta che quello è più o meno stabilito, è immensamente più rassicurante, ti aiuta nella pianificazione, ti aiuta da un milione di punti di vista, per cui noi siamo molto contenti. Quest'anno aumenteremo in realtà, anche grazie alla presenza di Paolo, il numero di abbonamenti che offriamo. E quindi sì, non è assolutamente vitale per noi a questo punto.
L'abbiamo lanciato un po' dopo i vari lockdown, che abbiamo cominciato a lavorare con la consegna a domicilio. È un po' nato da quell'esperimento lì e siamo partiti con 12 cassette, cioè avevamo, cioè abbiamo aperto tipo magari 25 posti, ma si sono iscritti in 12 e adesso siamo sui 40 e l'ultima volta abbiamo anche dovuto dire di no alle persone, che era un po' soddisfacente. E, quindi, no, no, cioè, siccome con Passaparola tante persone hanno rifatto l'abbonamento, che è un buon segno. Quindi sì.
Bene, bene, interessante. Ci avviciniamo alla conclusione di questa intervista, però mi piacerebbe farvi un paio di altre domande. La prima è: come vedete la vostra azienda fra 5 anni, cioè a medio termine, cosa... su cosa cercherete di focalizzarvi in questo contesto di cambiamenti climatici e quant'altro?
Un po' per interesse personale, nel senso che ci stiamo progressivamente interessando sempre di più a alberi e sistemi perenni in generale, un po' per questioni climatiche, un po' perché tutti quanti veniamo comunque abbastanza da, se non dalla permacultura, comunque da un mondo un pochettino più variegato rispetto all'approccio agricolo, però parlo per me. Direi che la mia visione è vedere che la parte orticola magari rimarrà o così o si rimpicciolerà leggermente, e per allora spero che sia il frutteto che il noccioleto inizino a essere, diventare parte integrante della produzione aziendale, per cui che leggermente la parte orticola magari diminuisca e la parte derivante da appunto alberi di vario tipo aumenti. Io vedo questo.
Poi io aggiungo per me, però questo forse è personale, visto che io vengo da Yorkshire, che è la terra delle pecore, cioè ci piacerebbe tantissimo integrare una piccola greggia di pecore appunto nei sistemi agroforestale, silvopastorale, però cioè, questo forse sarebbe, non, cioè, sarebbe uno dei obiettivi più a lungo termine, cioè, sia a livello di gestione che di acquisire le conoscenze che ci vuole per gestire quello. Però sì, ci piacerebbe verso la fine, magari quando gli altri sistemi sono più stabiliti, di integrare anche una parte di animale, cioè più su magari autosufficienza, che è un'attività vera commerciale, ma per i servizi nell'ecosistema ci piacerebbe includere qualche animale.
Che avete già comunque le ovaiole adesso, giusto? Non abbiamo parlato, però ce l'avete a rendere sì, sicuramente l'azienda sempre più multifunzionale, integrata nell'ecologia del territorio.
Io, se posso aggiungere una cosa, mi piacerebbe che in generale, non solo per la mia nostra azienda, ma per tutte, che fra 5 anni ci sia un drastico cambiamento nell'atteggiamento dei consumatori, quindi una radicale cambio di consapevolezza nel consumo, perché tutte queste strategie che stiamo mettendo in atto di passare più alle perenni, di coltivare bacche, di magari appunto cercare di prendere più carboidrati dagli alberi che dai cereali, hanno senso e verranno premiati solo se i consumatori accettano tipologie di cibo diverso. Tanto del lavoro dell'orticoltore comunque ha dei forti vincoli di mercato, no? Di domanda, di gusti che non necessariamente sono facili da soddisfare, e quindi ci sono ortaggi che per il periodo in cui vengono richiesti o per la fragilità che hanno richiedono tantissimo lavoro e tantissime risorse ecosistemiche. Quindi noi possiamo anche fare delle aziende che producono cibo sempre da fonti sempre diverse, ma è necessario che ci sia una consapevolezza alimentare gastronomica radicalmente diversa, per cominciare a vendere aronia, gelso, non so, piante più esistenti, castagne, nocciole. Quindi ecco, deve andare anche di pari passo col contesto che ci accompagna.
Sei ottimista per questo argomento oppure no? Perché sì, non lo so, secondo me il trend è contrario, purtroppo, almeno da quello che ho potuto vedere io.
Sì, c'è una definizione che ho letto, sono apocalottimista. Cioè, spero che andrà tutto bene, ma so che non, ma so che andrà tutto a ramengo. Quindi, no, però ci devo credere, ecco, perché mi sembra, perché è una delle soluzioni che abbiamo a nostra disposizione, e soprattutto perché non è una cosa nuova. Dovremmo semplicemente tornare in parte a come l'umanità si nutriva una volta, ecco. Non è niente che non abbiamo fatto in passato, anzi, ci siamo evoluti mangiando molta più roba di quanta ne mangiamo adesso, ecco. Ci sono decine di migliaia di piante edibili nel mondo e noi ne mangiamo forse 30, ecco.
Forse non, l'atteggiamento non si cambierà per scelta, ma magari per forza sì. E quindi se cominciamo a vedere un grosso calo nella raccolta normale, diciamo, magari per forza le persone cominceranno a dover mangiare cose alternative a quelle che siamo diventati abituati negli ultimi 50-70 anni.
Aggiungo solo un elemento che ci siamo un po' sfrentesi, non intendevo dire, cioè anche iniziare a vendere aronie e cose strane, il mio punto era più su frutta e altre cose di cui già in realtà abbiamo richiesto spesso ai mercati, per cui intendevo, cioè sarebbe bellissimo questa cosa che abbiamo detto, ma speranza è più appunto anche solo la frutta, più mele, pere, susine, piuttosto che nocciole o noci, insomma cose che la gente conosce, magari non mangia in quantità esorbitanti, però sarebbe contenta perché lo vediamo, ce lo chiedono, di acquistarle su piccola scala o da realtà locali, tutto qua.
Già se cominciano a mangiare le rape in quantità bene, avremo fatto progresso.
secondo Paolo, tu ti vedo molto interessato a questo argomento, cioè qual è il ruolo che le aziende secondo voi devono avere per facilitare questo cambiamento? Perché cioè, alla fine, da come se ne parla, sembra che questa responsabilità vada a cadere sulle spalle degli agricoltori che già fanno 18.000 altre cose. E, sì, non vorrei che rimanesse una nicchia o una cosa che cade sulle spalle degli agricoltori che poi, non avendo tempo e non avendo necessità di vendere, vendono quello che la gente compra e poi non si vada da nessuna parte.
Sì, hai già risposto, nel senso è un'impresa più che epica e che sta sulle spalle appunto della comunicazione delle aziende e non dovrebbe essere il loro mestiere. Ecco. Noi già comunichiamo, appunto facciamo marketing, facciamo vendita, tutte cose che esulano parecchio dalla produzione, che poi è quella più faticosa e più centrale. Quindi ci proviamo, insomma, le aziende comunicano, sono strapresenti nei social. In Italia il cibo storicamente è molto importante, la direzione che sta prendendo il cibo, l'industria alimentare italiana, sono aberranti per quanto mi riguarda. Si parla solo di food, di beverage, si parla solo di cibo di nicchia, i prezzi per mangiare fuori sono diventati allucinanti, quindi da un lato sta andando in una direzione pericolosa, credo che si stia creando una bolla che poco durerà e che sarà poco sostenibile. D'altro lato è un mega argomento in cui gli italiani sono di cui sono appassionati, ecco. Quindi non so, ecco, magari ecco con la nuova, io qualche volta dico che gli chef sono i nuovi cacciatori, no? Adesso sono figure molto molto famose, molto mediatiche. Ripeto, il mondo, come dire, il milieu socio-economico in cui queste figure si stanno sviluppando e affermando non mi piace. Però è cibo, e quindi chissà che anche attraverso delle politiche non necessariamente affini comunque non si riesca a far passare messaggi che in altri paesi storicamente meno gastronomicamente appassionati siano più difficili, ecco.
Io porto una piccola nota di ottimismo, micro nota di ottimismo, perché in realtà anche lì nel nostro piccolissimo vediamo, non so se è stata un'esperienza anche per te Paolo, ma in realtà noi vediamo che una volta che i clienti ti iniziano a conoscere, si fidano, hai un potere enorme e non necessariamente uno sbattimento incredibile nell'accompagnarli a pian piano conoscere altre cose che tu stai producendo, e per il fatto che si fidano e ti conoscono, hai un forte potere, secondo me, per aprirli ad altre cose che poi apprezzano molto e saranno poi contenti di chiederti e di comprare una volta che le avrai. Per cui è piccolo, ovviamente la nostra sfera di influenza non è così grande, ma abbiamo visto grandi risultati finora.
Le barbabietole,
per esempio.
Poi secondo me è anche importante, tornando al discorso rete, di magari includere nelle nostre rete persone che non sono produttori, che però magari sono divulgatore o persone che tipo noi siamo, abbiamo un'amica a Modena con cui collaboriamo, che lei fa tipo piccoli show cooking, cioè a prezzi molto popolari, e quindi credo che sia importante anche includere persone che appunto l'agricoltore ha già tantissime cose da fare e magari non è neanche esperto nella divulgazione di quello che fanno e perché è importante. E quindi creare collaborazione con chi lo fa e lo fa bene, secondo me è molto importante.
Bene ragazzi, con questo ritorno alla parola collaborazione, che a me piace molto, credo sia giunta l'ora di chiudere questa intervista. Grazie mille, grazie per quello che fate, grazie per aver accettato di dedicare un po' di tempo nel chiacchierare con me e nel condividere questa vostra esperienza con me e con tutti gli ascoltatori.
Grazie a te.
Grazie mille a te per quello che fai.
Grazie a te, Davide.
Spero che questa chiacchierata sia stata piacevole per voi come lo è stata per me. Ho messo nella descrizione dell'episodio i link per il sito e gli account social di Radici Felici. Inoltre, come sempre, se volete supportare Micorrize lo potete fare in diverse maniere. Farlo conoscere ad amici e colleghi è sicuramente il metodo migliore, ma potete anche supportarlo seguendolo direttamente sui social o sulle piattaforme d'ascolto come Spotify o Apple Podcast, o iscrivendovi alla newsletter direttamente dal sito. Trovate anche questi link nella descrizione dell'episodio. Ci sentiamo la prossima settimana con una nuova intervista. Ciao ciao!